Buongiorno a tutti, come sempre per me è un grande piacere ritrovarmi insieme a voi, come ogni primo giorno della settimana, e ritengo un privilegio poter condividere con voi qualche pensiero che possiamo fare insieme sulla parola del Signore. Leggendo un libro che parla nel contesto, tra le altre cose, delle condizioni dell'Afghanistan nel corso degli ultimi 30 anni, ad un certo punto viene raccontato di quando i talebani entrano vittoriosi a Kabul. Tenendo un pubblico discorso, comunicarono alla popolazione le nuove leggi che da quel momento entravano in vigore. E tra le tante cose aberranti, dissero anche queste seguenti parole: se non siete musulmani, non dovete praticare la vostra religione in luoghi dove potete essere visti da musulmani. Se disubbidite, sarete bastonati. Se verrete sorpresi a convertire un musulmano alla vostra fede, sarete giustiziati. Quando è nato il cristianesimo, più di 2000 anni fa, le violenze contro le comunità cristiane, da quel momento in poi le violenze contro le comunità cristiane, contro i singoli fedeli, non si sono mai fermate e i cristiani sono stati martirizzati per la loro fede. Ma oggi le persecuzioni e i massacri purtroppo sono tragicamente aumentati. Basti pensare che ogni 4 perseguitati al mondo per motivi razziali, di nazionalità o di religione, 3 sono cristiani. Noi certo ci riteniamo fortunati a poter professare la nostra fede in piena libertà e senza costrizioni di alcun tipo, ma quando si parla di predicare il Vangelo, di evangelizzare, anche se non perseguitati, anche se non rischiamo la vita, sembrano esserci molte difficoltà o impedimenti o ragioni che crediamo giuste e plausibili per non farlo. Per prima cosa voglio vedere insieme a voi come la Scrittura ci dice che per il cristiano evangelizzare, predicare il Cristo, testimoniare in qualche modo la propria fede è un dovere. È un dovere. Qualcuno potrebbe pensare che la predicazione sia riservata solo ad alcuni e solo a chi possiede delle particolari attitudini per farlo. Ma l'Apostolo Paolo ne parla come di un dovere al quale non è possibile sottrarsi. Nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 9, versetto 16, leggiamo queste parole, in cui certo Paolo sta parlando in prima persona di se stesso, ma capiamo molto chiaramente che questo è un discorso che si estende a qualunque discepolo di Cristo. Paolo al versetto 9, al capitolo 9, versetto 16 di prima Corinzi dice: perché se evangelizzo non debbo vantarmi, poiché necessità me ne è imposta. E guai a me se non evangelizzo. Se lo faccio volenterosamente, ne ho ricompensa. Ma se non lo faccio volenterosamente, è sempre un'amministrazione che mi è affidata. Non so se avete notato la particolarità di queste ultime parole. Noi siamo portati a pensare che quello che si fa nel lavoro della Chiesa deve essere qualcosa che deve venire dal cuore, lo dobbiamo sentire profondamente, perché altrimenti non avrebbe valore. Qui Paolo ci sta dicendo qualcosa di diverso, cioè ci dice nello specifico per l'evangelizzazione: anche se io non ho voglia di evangelizzare, ho lo stesso l'obbligo di farlo. E noi dobbiamo cominciare a pensare in questi termini riguardo alla predicazione del Vangelo. Ci spiega l'Apostolo che, a prescindere dalla nostra volontà, l'evangelizzazione resta un incarico fondamentale. Questo ragionamento è giustificato da due aspetti, fondamentalmente. Il primo aspetto è questo, il primo pensiero che possiamo fare. Se per assurdo non ci fosse nessuno che predica, non ci sarebbe nessuno che crede. E questo è sempre l'Apostolo Paolo che nella lettera ai Romani ce lo spiega come nel suo stile, con parole chiare e inequivocabili. In Romani, al capitolo 10, al versetto 14, leggiamo: ora come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Qui è un ragionamento di una semplicità estrema, ma di altrettanta efficacia. Paolo ci dice: se non c'è chi evangelizza, se non c'è chi predica la parola di Dio, non ci sarà nessuno che potrà ascoltarla e quindi convertirsi. E quindi noi abbiamo il dovere di predicare, perché il Signore deve far conoscere il suo messaggio alle persone. E ha deciso di servirsi di noi, ha deciso di servirsi dei suoi figli per portare avanti questo messaggio. Ognuno di noi, infatti, se ci pensiamo bene, deve la propria conversione all'opera di qualcuno che a suo tempo ci ha evangelizzato. Ognuno di noi è venuto a conoscenza della parola di Dio perché qualcuno a un certo punto gliene ha parlato. Qualcuno a un certo punto gli ha spiegato, scrittura alla mano, qual è la volontà di Dio per ognuno di noi. Il secondo ragionamento, il secondo pensiero che ci spiega perché ognuno di noi ha il dovere di evangelizzare è questo. Molti di noi sono portati a pensare, come dicevamo prima, che non tutti hanno la capacità di evangelizzare. Ma questo non è vero. È vero che non tutti siamo capaci di predicare pubblicamente. È vero che non tutti siamo capaci di fermare uno sconosciuto per strada e parlargli del Vangelo. È vero che non tutti siamo capaci di condurre uno studio biblico per istruire qualcuno alla parola di Dio. Ma il problema spesso è che consideriamo l'evangelizzazione come un compito specifico di alcuni fratelli ben qualificati, e nient'altro. Secondo noi c'è un gruppo di fratelli specializzati nell'evangelizzazione e gli altri possiamo tranquillamente disinteressarci o non occuparci di questo aspetto. In Matteo 25,14 sappiamo che è raccontata la parabola dei talenti, non la leggeremo per brevità, ma questa parabola ci spiega chiaramente come ognuno di noi ha ricevuto qualcosa dal Signore, ha ricevuto almeno un talento, almeno una capacità, almeno un qualcosa che può fare al servizio della Chiesa. E questo qualcosa può servire in un modo diretto o indiretto per predicare la parola di Dio, per evangelizzare in una qualunque forma o maniera noi possiamo essere capaci. Vedete, noi abbiamo il dovere di predicare la parola di Dio, noi tutti, nessuno escluso, nelle forme e nei modi in cui siamo capaci di farlo, ma abbiamo questo dovere. Si racconta di un immaginario dialogo tra Gesù e l'angelo Gabriele, permettetemi questa storiella, che sarebbe potuto avvenire quando Gesù ascese al cielo. E il dialogo è questo: Signore, tu sei morto per tutto quel mondo laggiù, non è vero? Chiese l'angelo. Sì, risponde Gesù, E tutti laggiù sanno quello che hai fatto per loro? Oh no, solo alcuni della Palestina lo sanno, disse Gesù. Ma allora qual è il tuo piano, Signore? Chiese l'angelo. Ho chiesto a Pietro, a Giacomo, a Giovanni, ad Andrea e a qualcun altro di dedicare il resto della loro vita per annunciarlo ad altri e poi di incaricare altri a continuare a passare la notizia, rispose Gesù. Sì, Signore, ma supponiamo che Pietro fallisca, supponiamo che Giovanni si stanchi del suo buon operare e non dica agli altri di passare la notizia. D'altra parte Giuda ha fallito. Supponiamo che gli uomini che vivranno nel XX secolo siano così presi dal materialismo, dalla tecnologia e dalla ricerca della fortuna da smettere di passare la voce su quello che tu hai fatto, replicò Gabriele. Allora, con calma e tranquillità, Gesù disse: Gabriele, non ho un altro piano, conto su di loro. Gesù conta su di noi per portare avanti la notizia della salvezza in Lui. Questo è il nostro dovere. Ma chiediamoci a questo punto, perché predichiamo Cristo? Abbiamo visto che è un dovere, un comandamento che dobbiamo rispettare. Ma perché? Quali sono le ragioni? Beh, io ho elencato qualcuna delle ragioni che ci spiegano il perché dobbiamo predicare Cristo Gesù, che poi sono le stesse ragioni per cui ognuno di noi, ad un certo punto della propria vita, ha deciso di convertirsi a Cristo. Innanzitutto noi predichiamo Cristo perché è il Figlio di Dio. Predichiamo Cristo perché Cristo è Dio fatto uomo. Non è un profeta, non è uno degli uomini più saggi che la storia ci abbia fatto conoscere, per quanto fosse sommamente pieno di saggezza. Non è solo l'uomo più buono che è esistito sulla terra, anche se di sicuro non c'è un uomo più buono di Gesù. Lui è Dio, fatto uomo, come si legge nel prologo, nell'introduzione del Vangelo di Giovanni, quando dice che nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. E se qualcuno ha qualche dubbio su chi sia questa parola di cui parla Giovanni, basta andare un po' più in giù al versetto 14 dove ci dice chi era questa parola e ci toglie ogni dubbio quando dice al versetto 14: la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi. Cristo Gesù. Cristo Gesù, ci dice la parola di Dio, è Dio. E ci sono, come sapete, molti altri passaggi della parola che ci spiegano questo. Noi predichiamo Cristo perché è l'unico mediatore fra Dio e l'uomo. Non abbiamo intermediari. Nel nostro rapporto con Dio, l'unico che può portare la nostra causa al trono di Dio è Gesù Cristo. Come ci dice l'Apostolo Paolo scrivendo a Timoteo nella sua prima lettera, quindi in Prima Timoteo, al capitolo 2, versetti 5 e 6, dove dice: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Ed è l'unico, aggiungo io, che può fare da mediatore, per il motivo che Paolo ci ha appena spiegato, perché ha dato la sua vita come prezzo di riscatto. Nessun altro ha fatto questo e quindi nessun altro ha la capacità, il potere e il diritto di poter mediare tra noi e Dio. E noi purtroppo viviamo in una società in cui le persone credono di potersi affidare a personaggi di vario tipo, santi, beati e qualunque altra figura che ritengono possa aiutarli ad arrivare meglio, prima e più efficacemente a Dio. Ma la realtà dei fatti è questa: non ci sono mediatori. E se noi vogliamo arrivare a Dio, possiamo farlo solo tramite Cristo Gesù, nostro Signore. Noi predichiamo Cristo perché Lui è la via, la verità e la vita. È l'unica via che noi possiamo percorrere per arrivare a Dio. È l'unica verità che possiamo credere, perché le altre sono solo menzogne. Ed è l'unica vita che noi possiamo decidere di vivere in modo degno, in modo pieno, in modo approvato da Dio. Qualunque altra cosa, per quanto bella, per quanto affascinante, per quanto intrigante possa sembrarci, tutte le filosofie che il mondo ci propone, tutte le esperienze belle di vita anche dedicata agli altri, se sono al di fuori di quello che ci insegna Cristo Gesù, per quanto belle, ripeto, possano essere, purtroppo non hanno alcun valore. La nostra vita ha senso solo se noi la viviamo nel Figlio di Dio. Noi predichiamo Cristo perché col suo sacrificio ci ha salvati. Noi, come sappiamo bene, non avevamo alcuna speranza per la nostra situazione di peccato che ci separa da Dio. E nessuna cosa, nessuna, poteva risolvere questo nostro problema. Una sola cosa poteva farlo, ed è quello che Dio ha fatto per noi. Ha mandato il suo Figlio a morire non solo per noi, ma al posto nostro, a caricarsi Lui delle colpe di tutti noi, Lui che non aveva alcuna colpa. E questa è stata l'unica soluzione possibile che è stata praticata da Dio per darci la possibilità della vita eterna, per darci l'accesso alla sua grazia, per avere questa speranza di vivere eternamente con Lui. Noi predichiamo Cristo perché con la sua resurrezione ci ha garantito la nostra. Perché il lieto messaggio, come si dice, la buona notizia di Gesù Cristo non è solo il suo insegnamento, non è solo la sua sofferenza, la sua passione, come si dice, non è solo la sua morte espiatrice per noi, ma è anche la sua risurrezione che completa e dà il senso compiuto a tutta l'opera della missione di Cristo Gesù. Perché senza quella risurrezione noi non abbiamo prospettiva, non abbiamo la speranza di quello che invece Dio ci ha preparato e ha promesso di darci. Infatti leggiamo in Prima Corinzi, al capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. È una garanzia, è una dimostrazione, è una promessa. Dio ha risuscitato Gesù e l'Apostolo Paolo, ispirato, ci dice: allo stesso modo, come ha già dimostrato di poter risuscitare Gesù, risusciterà anche noi. E noi viviamo in questa speranza, fratelli. In poche parole, noi predichiamo Cristo perché, usando le parole di Luca, lo scrittore degli Atti, che scrive questo al capitolo 4, versetto 12, non c'è sotto il cielo nessun altro nome per il quale dobbiamo essere salvati. E quindi sarete d'accordo con me nel dire che, considerando queste motivazioni, comprendiamo il perché abbiamo il dovere e l'obbligo di predicare Cristo Gesù nella nostra vita. Perché le persone devono sapere che Gesù è morto per loro. Le persone devono sapere che Dio ha un piano per salvarli e che questo piano è messo a disposizione di ognuno liberamente, di chiunque decide di credere e accettarlo. Ma noi lo dobbiamo dire, in qualche modo lo dobbiamo fare sapere alle persone. Noi abbiamo questo dovere. Se riflettiamo con calma, razionalmente, non possiamo trovare alcun motivo, quindi, che ci faccia provare vergogna o imbarazzo nel parlare della nostra fede in Gesù, nessun motivo per avere paura di farlo. È qualcosa che noi stessi abbiamo accettato nella nostra vita, è un messaggio al quale ognuno di noi ha aderito, ha accettato, e quindi lo condividiamo pienamente. Razionalmente non c'è un motivo perché noi ci dobbiamo imbarazzare nel parlare di questo o temere qualcosa. Eppure molte volte, almeno per quello che mi riguarda, nella mia esperienza, a volte capita che ci tratteniamo dal farlo. Avremmo tantissime occasioni per parlare di Cristo ogni giorno nella nostra vita, ma raramente ne approfittiamo. La Bibbia ci dice che non dobbiamo avere vergogna del Vangelo. Vi ricordate, no? Del versetto di Romani 1,16, quando Paolo fieramente dice e annunzia: io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Il Vangelo è la potenza di Dio che salva chiunque è disposto a credere. E allora come posso mai vergognarmi di una cosa così importante, così bella, così forte? Eppure succede. Non siamo perseguitati, non rischiamo di essere arrestati, torturati o uccisi come nella Kabul dei primi anni 90. Eppure ci lasciamo perseguitare dai nostri timori, dal nostro imbarazzo e dalle nostre sbagliate convinzioni. Perché ci vergogniamo? Perché abbiamo paura e non abbiamo il coraggio di predicare o semplicemente di testimoniare il Vangelo? Forse in passato abbiamo avuto delle esperienze negative, magari qualcuno ci ha preso in giro, ci ha ridicolizzato. Oppure ci spaventa che gli altri ci considerino diversi e per questo ci allontanino da loro. Oppure la voglia di uniformarci agli altri è più forte di quella di affermare la nostra personalità cristiana. Beh, ognuno di noi può personalmente, nel proprio intimo, rispondere a queste domande. Quando ognuno di noi ha un'idea nella quale crede fermamente, sia essa di politica, di sport o di qualunque altro argomento, non ha alcuna difficoltà a parlarne apertamente. Semplicemente perché quell'idea non è solo una nozione, solo un concetto. È qualcosa in cui io credo perché la vivo ogni giorno. Ogni giorno mi capita di vivere, comportarmi, pensare in funzione a quella cosa in cui io credo, e quindi ormai fa parte di me, non ho nessuna difficoltà a parlare di quell'argomento e di cosa io credo riguardo a quell'argomento. Lo stesso deve essere del Vangelo, col Vangelo. Noi dobbiamo vivere ogni giorno il Vangelo in cui noi crediamo, e questo ci darà più forza, ci darà più consapevolezza in quello in cui noi crediamo. E in automatico, con molta naturalezza, ci darà anche la tranquillità di parlarne apertamente. Come possiamo predicare il Vangelo nella nostra vita? Beh, come dicevo prima, innanzitutto con quello che abbiamo, i talenti che Dio ci ha dato. Qualche volta ho raccontato una storia che ho sentito molti anni fa. Per la verità avevo deciso questa volta di tralasciarla, ma ve la racconto lo stesso. Ho sentito una volta una storia di un fratello negli Stati Uniti che aveva purtroppo la disabilità di essere sordomuto. Non aveva la capacità di parlare, non poteva usare le parole per parlare con le persone. Di professione faceva il lattaio. E quindi il suo lavoro prevedeva ogni mattina di passare in un certo numero di case a lasciare le bottiglie del latte. Ebbene, lui decise, per l'amore che aveva nel Signore, decise che ogni mattina, insieme alle bottiglie di latte che lasciava davanti alle case, di lasciare anche un volantino della Chiesa con un messaggio della parola di Dio. E questo lui lo fece per molti anni. Ebbene, dicono i fratelli di quella comunità che si sono avvicinati alla Chiesa e si sono convertite molte più persone grazie ai volantini che aveva lasciato quel fratello, che non a tutta l'opera di evangelizzazione che quella comunità con i propri fratelli, predicatori, evangelisti aveva svolto negli stessi anni. E quindi, come vedete, ognuno di noi può usare quello che ha per predicare Cristo. Non è necessario saper parlare bene, non è necessario saper fermare una persona e parlargli. È necessario che ognuno abbia consapevolezza di quello che il Signore gli ha dato e si sforzi di capire e di immaginare come può metterlo al servizio della predicazione. Ci sono fratelli che hanno semplicemente tra molte virgolette, che è importantissimo, hanno semplicemente il dono di essere gentili e molto accoglienti quando entra un nuovo ospite nel locale della Chiesa. Bene, quel dono ha una forza che spesso noi non riusciamo neanche ad immaginare, di quanto possa essere efficace nel far sentire una persona accolta, nel far sentire una persona in mezzo a persone che amano il Signore, che amano la Sua parola. Io posso predicare il Vangelo in qualunque modo, pulendo questo locale, dimostrando la mia correttezza e la mia onestà nel posto di lavoro, parlando sempre in un modo giusto, degno, pulito e corretto. E posso testimoniare della differenza che Cristo ha fatto nella mia vita rispetto al modo comune, omologato in cui il mondo vive oggi. E quindi noi possiamo predicare il Cristo approfittando di qualunque occasione che abbiamo, con qualunque mezzo che abbiamo a disposizione. E il mio augurio, la mia preghiera e il mio desiderio che voglio condividere con voi oggi è che ognuno di noi prenda consapevolezza di questo, ognuno di noi rifletta, io per primo, con più attenzione a questo dovere che abbiamo e al modo in cui possiamo compierlo con quello che il Signore senz'altro ci ha dato. Che Dio ci aiuti in questo. Amen.